avevamo annunciato in apertura di puntata, questo articolo, un articolo che vi presentiamo in anteprima assoluta, uscirà sul prossimo numero di Libertaria annuario, articolo di Salvo Vaccaro. Salvo Vaccaro sarà con noi questa sera a parlarci dell'urgenza dell'anarchia di fronte al neoliberalismo e al populismo, alle ore 21 in corso Palermo 46. Questo suo articolo si intitola Populismo e sterminio. Primo paragrafo, Occupy Politics. Sì, vorrei iniziare, controcorrente, facendo proprio un elogio della politica, nel senso aureo del termine, ben inteso, non la politica stuprata dalle istituzioni, dalle parti che l'hanno sequestrata, da quei segmenti della società che la corrompono quotidianamente. No, intendo la politica per come ce la restituisce l'etico greco, occuparsi della comunità. Occuparsi del modo in cui si sta insieme tra diversi, studiare le forme di uguaglianza nella differenza, di una differenza non troppo segnata da divari economici, da distanze sociali, da pregiudizi sovrastorici. La politica come partecipazione libera al destino comune che lega insieme chi vive in una porzione di terra comune, del pianeta in comune. La politica come faccenda quotidiana, non come lavoro, come carriera, come produzioni di leggi e di regolamenti. No, la politica come l'hanno intesa i greci, ossia quella irruzione potente che sconvolge e sotterra ogni archè, quel principio, quel comando originario, quella origine principiale che rendeva ogni autorità indiscutibile da parte del demos, degli ultimi del demos, i poveri e gli esclusi, cui origina cui pure dal principato democratico che fu la polis ateniese, la negazione di ogni archè da cui si origina il nostro anarchismo, la nostra pratica anarchica in ogni secondo della nostra esistenza, non è un atto intellettuale, ma l'esito di un'irruzione di una pratica collettiva, da un lato, di rottura rispetto a un ordine costituito ritenuto immutabile, perché coevo all'origine dei tempi che furono, il così si è sempre fatto e si farà, del modo di dire, e dall'altro di fare insieme cose che hanno a che vedere con il comune che c'è tra diversi, dall'altro di fare cose insieme e che devono rimanere diversi, pena l'omologazione, pena l'omogeneità. Riannodare le fila della politica significa riappropriarsi di una pratica collettiva, di uno stare insieme per fare insieme le molteplici declinazioni della libertà, fondendo il livello individuale con quello collettivo, singolare e plurale insieme, rioccupare una pratica per farne luogo comune della partecipazione, della condivisione, del conflitto di idee, di opinioni, di stile di vita, di strategie, di visioni, di strategie. Aperto e disponibile per chiunque, perché politica significa fare scelte, argomentarle, proporle, condividerle, dibatterle, confutarle, contrapporle alle altre, secondo una dinamica di estensione concentrica, di fasce partecipative di popolazione, dal basso verso l'alto e viceversa, senza mai arrestare il flusso della concatenazione di pratiche, che è il segreto della libertà infinita. Thank you. Secondo capoverso. La sinistra, profezia di Engels. La formazione dello Stato moderno, costruito a suon di guerre di conquista territoriale, di risorse e di popolazioni da sottomettere, ha segnato l'avvio della spoliticizzazione delle società. C'è la continuità della sovranità, c'è il dispositivo della rappresentanza, c'è l'affermazione dell'individualismo egoistico e proprietario incentrato sul mercato e sulle sue regole. Il liberalismo imperante che ha spostato ogni conflitto per depotenziarlo e neutralizzarlo dopo aver vinto la battaglia con le monarchie assolute, decapitando teste a più non posso sul piano economico e sul piano giuridico, con il risultato di orientare il senso dello stare insieme in società da una parte, sul versante del successo degli affari, in una corsa illimitata verso l'imprenditorialità capitalista, e dall'altra in direzione di un castello di diritti e di doveri in capo ai singoli individui, e infine la diffusione di una verità oggettiva veicolata dai paradigmi e dalle scoperte scientifiche. Ecco, tutto questo ha determinato la scomparsa della politica nel senso aureo, privando di libertà e di scelta l'intera società occidentale. Il conflitto viene sempre più regolato con non muovendo dalle opzioni di opportunità fornite dalla politica, bensì a partire dalle regole di mercato dettate dai soggetti forti che si pongono in posizione asimmetrica rispetto agli altri soggetti fittiziamente uguali nel mercato, oppure a partire dalle regole della governamentalità che amministra in senso razionale l'arte del governo dei popoli, dei territori e delle risorse produttive in stretta sintonia con le forze del mercato. L'amministrazione razionale e obiettiva delle cose si candida a sostituire la politica, come se una scelta possa essere dettata da un algoritmo scientifico inappellabile. È proprio la profezia di Engels, nella sua dissoluzione della politica a favore dell'amministrazione, al di qua se il marxismo realizzato abbia mai conseguito il risultato dell'estinzione dello Stato, tutt'altro, come ben sappiamo.
E passiamo al terzo paragrafo, neoliberalismo politico e mercato globale. Oggi, inoltre, le strategie di globalizzazione egemonizzate dalle politiche neoliberali, che, a differenza del liberalismo classico, per il quale la politica era tutta delimitata dalla politica estera, dall'ordine interno, nonché dall'esazione fiscale, intendono utilizzare a pieno la potenza degli apparati normativi dello Stato per renderli funzionali alle proprie strategie di prelievo finanziario sulla ricchezza prodotta, attraverso le privatizzazioni, lo spostamento degli investimenti verso il privato a scapito del pubblico da ridimensionare, le austerità dei tagli, l'incentivazione dell'indebitamento pubblico e privato grazie ai sistemi di credito facile. Svuotano ancora di più la politica dalla vocazione partecipativa e deliberativa di massa per vanificarne l'istanza politica tesa alla risoluzione dei problemi collettivi e sociali. Una pletora di agenzie, di authorities, di organismi spesso monocratici, di tavoli ad hoc, tutti rigorosamente non elettivi e pertanto rappresentativi solo delle proprie prerogative normate e normanti i propri campi di applicazione, surroga il deficit politico di molte istituzioni un tempo delegate a incanalare il conflitto sociale entro parametri di compatibilità, adesso del tutto saltati. È la governance che affianca e talvolta spiazza il legittimo fra virgolette governo politico di una società. E la stessa politica istituzionale si ritrova spesso inerme a fronte di eventi ora talmente minuscoli da risultare incomprensibili alle logiche di cattura e spartizione di risorse, consensi, poltrone, poteri, denari, eccetera, ora talmente enormi da risultare impossibile persino il più potente leader del pianeta affrontare e risolvere da solo: clima, armamenti, terrorismo, alimentazione, povertà, pandemie, eccetera.
Credo che sia ormai chiaro come la pretesa del capitalismo moderno e ipermoderno di farsi forma di vita, regime sociale più che economico, sia dovuta alla capacità plastica di adattamento alle diverse congiunture storiche, ai diversi cicli della produttività economica, alla cattura delle conquiste tecnologiche, alla simbiosi con il potere statuale. Questa capacità di adattamento vive di scossoni, convulsioni e crisi che non costituiscono crepe o rotture, bensì momenti di svolta, tappe del processo adattativo, metamorfosi in grado di proseguire il comando del capitale. Pertanto non saranno le inevitabili contraddizioni insite in tale processo a determinarne la scomparsa, semmai a giocare una lotta intestina tra frazioni e gruppi di interesse, ora più legati al capitalismo industriale, ora a quello finanziario, ora a quello renditiero, il rentier state, stante l'identità tra politica e economia dovuta al controllo di risorse energetiche primarie. Infine, il sale di questo processo di adattamento non è certo la stabilità della concatenazione di segno capitalista dei fattori politici, sociali, economici, culturali e oserei dire pure antropici. Il capitalismo ipermoderno si alimenta soprattutto di conflitti digeribili attraverso la scommessa di una diversa riconfigurazione del capitale stesso a livello globale. Ritengo che il limite di questo processo di adattamento, già rinvenibile nelle dinamiche odierne, sia perseguibile proficuamente attraverso strategie di svuotamento e spiazzamento che eluda la cattura capitalista di quanti più fatti della vita quotidiana che passano sotto il setaccio del capitale nella forma di merce, di scambio, di equivalente generalizzato, sia di denaro, di estrazione di plusvalore, ossia di profitto, di scambi utilitaristici, ossia di mercato.
E passiamo al quarto paragrafo di questo articolo di Salvo Vaccaro, La guerra degli dèi. In un frammento degli anni venti del secolo scorso, Walter Benjamin, che allora dialogava con il nostro Landauer, sottolinea come il capitalismo appaia come una fede religiosa. E in effetti solo un sentimento come la fede può spiegare la credulità sulla potenza del denaro, la spasmodica ricerca della ricchezza per sé ad ogni costo, anche proprio ma soprattutto altrui, la cieca fiducia intorno alle regole del mercato autosufficiente. Oggi il dio denaro sembra porsi al di sopra di ogni altro processo di valorizzazione, specialmente in tempi di egemonia della finanza, che riesce a tradurre in ricchezza, dissipando risorse materiali e immateriali per una sempre più asfittica minoranza del pianeta. L'osceno, ossia la ricchezza depretata e catturata anche a scapito delle normali fonti di arricchimento capitalistico, si smaterializza, si sottrae alla vista di tutti per condensarsi nelle mani di pochi, attualmente vittorioso nella guerra di classe mondiale. Tuttavia, la materialità bruta e volgare del dio denaro sembra riconoscere il proprio nemico interno nell'annullamento nichilistico di ogni passione, anche di quella capitalistica, che nella narrazione weberiana era pur sempre figliativa di un afflato religioso, ma con importanti ricadute sulla collettività. Il progresso economico e lo sfruttamento operaio vanno congiuntamente, non dimentichiamolo.
La realizzazione della valorizzazione finanziaria del capitalismo contemporaneo, forse già post-capitalismo, tralascia ogni minima caduta pretestuosamente benefica sui destini della società, ormai irrilevante ai fini della valorizzazione capitalista. L'abisso del nichilismo finanziario, di cui la politica neoliberale è artefice e complice al tempo stesso, perché le élite non vedono l'ora di eludere l'alternanza nella loro posizione privilegiata, viste le altalenanti sorti del consenso da catturare in occasione delle competizioni elettorali, e di transitare armi e bagagli nella fascia altissima e ristretta delle élite finanziarie, utilizzando ovviamente appieno le opportunità offerte dal ruolo politico secondo la riduzione fisiologica della corruzione per sé e per i propri cari, e non più a favore delle proprie parti e appartenenze politiche di turno, una variante dell'americano sistema delle sliding doors, spalanca il campo ad un altro invisibile, ossia osceno, fuorivista, e precisamente la risorgenza dell'istanza religiosa come vettore di appassionamento collettivo verso la vita eterna, post mortem, che caratterizza sia la religione cristiana e cattolica, sia la religione islamica, nel cui estremo si colloca il disprezzo per la vita e la via verso la morte gloriosa e martirizzante del kamikaze. La ricomparsa del motivo religioso nel conflitto politico e sociale approfitta dello svuotamento di senso della politica per riproporsi come egemonico rispetto alla libertà e alla scelta che segna la conquista della libertà politica stessa, mentre nel sentire religioso tutto vi è possibile ritracciare tranne la libertà e la scelta, soprattutto.
Là dove la politica non riesce più ad animare passioni immaginari, subentra la religione, che verticalizza in senso trascendente la sorgente della vita quotidiana, ciò verso cui legarci simbolicamente e impegnarci fisicamente. Avendo smarrito ogni spiritualità politica, un tempo circoscritta nell'ambiguo termine di ideologia, specialmente in campo rivoluzionario, la religione surroga tale assenza e reinterpreta la volontà di cambiamento sotto forma letterale del termine rivoluzione, il ritorno al punto di partenza, all'archeo originario, ossia il Dio Padre creatore di tutti gli esseri viventi, di tutte le cose, fornitore supremo di senso a un mondo e a una vita che hanno ormai smarrito ogni possibilità di trasparenza autonoma. Solo un Dio può salvarci, e questo Dio non sembra essere più il Dio denaro, bensì il Dio della guerra e della pace, maschile, patriarcale, autoritario, anche nelle sue sembianze più caritatevoli, anzi soprattutto in esse.
Passiamo al quinto capitolo, populismo dall'alto. La condizione di post-democrazia in cui viviamo è riscontrabile a partire da diversi fattori: lo svuotamento della politica che limita libertà e scelte, la riduzione delle opzioni di vita, sempre più uniformate secondo un modello di mercato pseudo-concorrenziale, in realtà oligopolistico se non monoduopolistico e col deciso sostegno statuale alle spalle, e poi l'affievolirsi de facto di diritti lavorativi, sanitari, eccetera, conquistati negli anni grazie a conflitti vincenti, l'indebolimento culturale dei cittadini, privati dell'accesso ai saperi e soprattutto a quelli che filtrano criticamente i dati di fatto spacciati per realtà insuperabile, e poi ancora l'abbondanza straripante di infotainment che ottunde le capacità cerebrali e deliberative dei cosiddetti cittadini elettori. Ed infine l'anomia sociale, quale effetto indotto della virtualizzazione solipsistica di una vita specialmente giovanile, tutta racchiusa nello spazio chiuso dei social network. E potremmo continuare all'infinito. Ciò a cui la post-democrazia non può rinunciare, pena lo svelarsi della propria autoriduzione a simulacro e la ritualità elettorale, sempre più propensa a caratterizzarsi come la caccia al consenso grazie a investimenti sostenibili solo dalle elite politiche foraggiate dai ricchi in ogni parte del pianeta, e laddove la cattura monetaria non è sufficiente, subentra da protagonista il populismo dall'alto, che mira dritto al basso ventre del cittadino disorientato, confuso, deprivato di occhiali di lettura, lobotomizzato dai mass media e dai social, sofferente socialmente, ricattabile economicamente.
L'attuale populismo sorpassa la classica divisione tra destra e sinistra, essa stessa frutto avvelenato del populismo, perché propugna una eguaglianza senza libertà verso il basso, appiattita dietro la mano protettiva della sicurezza nazionale a fronte di una convulsione politica globale, del quale il terrorismo è un sintomo, un effetto nocivo e pericoloso senza dubbio, ma non una causa. L'apatia politica che si manifesta nel distacco partecipativo ai riti elettorali, ma anche a qualsiasi forma di impegno politico per la comunità di riferimento, viene tranquillamente riassorbito dall'irrilevanza con cui la legittimità del potere politico ormai è presunta e non dedotta dall'investitura del popolo sovrano. Ma anche laddove si cerca di contrastare l'apatia, la passione che viene smossa dall'alto è insufflata di populismo buon mercato, di revanchismo nazionalista e parrocchiale, di capro espiatorio a portata di mano, uccidibile impunemente sia esso il migrante di turno, l'eterno nero afroamericano, il dissidente pro tempore, la minoranza etnica a immediata disposizione, il fedele dell'altrui religione, la donna che non si piega ai valori del maschio, in India come in Italia, il bambino cui depredare gli organi per il più squallido dei traffici commerciali in era capitalista.
Insomma, da Perón a Chavez, da Trump a Tsipras, ma anche da Berlusconi ai due nostrani Matteo, Renzi e Salvini, che se ne dica in questo molto vicini, una reazione di superficie ai problemi del presente, che si rapporta ad essi in piena sintonia da parte dei suoi imprenditori politici, abili a dissimulare ragioni e complicità di una fisiologia del presente per distogliere la riflessione e deviarla verso le dicotomie potenti e seducenti. Il popolo nazionale contro l'elite ricca e cosmopolita, noi contro loro, chiusi questi siano ovviamente, la sovranità nazionale contro la governance globale, eccetera, in cui ovviamente il populista in persona è il primo elemento, pur appartenendo al secondo, ossia al polo lontano del popolo idealizzato, disincarnato, rispetto agli individui veri e propri, costruito appositamente secondo le esigenze propagandistiche del populismo. Proprio per questo ricorrere costantemente al popolo, tra sondaggi e referendum, che mimano da lontano una reale partecipazione politica, riducendola esclusivamente alla chiamata etero diretta all'appello, significa eliminare il conflitto e la pluralità sociale, che vengono entrambe assorbite dal miraggio dell'unità del popolo, ben inteso e inverato nell'elite populista, che la impersona ne restituisce la fedele, unica e vera interpretazione della sua volontà decisiva. Ma così il populismo riesce magicamente a unificare popolo e elite di governo, come nemmeno i regimi fascisti avrebbero osato pensare di riuscire.
Passiamo al sesto paragrafo, sterminio e stillicidio. Ogni regime di dominio si coniuga strettamente col dispositivo tecnologico in auge in un dato momento storico. Oggi le tecniche di comunicazione e informazioni segnano la contemporaneità. La reticolarità della loro struttura consente una diffusione orizzontale enorme dal punto di vista quantitativo e qualitativo, non sempre però sorretta da un'idonea capacità di selezione e di cifrazione per comprendere appieno le informazioni disseminate. La decadenza istruita di tali capacità acquisite negli apparati culturali di massa consente pertanto di reintrodurre, anche a parità di accesso, e così non è a livello planetario, una gerarchia all'interno della rete.
Ma soprattutto la miniaturizzazione e virtualizzazione di queste tecnologie di comunicazione, informazione, a legarsi intimamente con le strutture di potere che le evolgono soprattutto in sistemi di sorveglianza e controllo, di prossimità e a distanza, non solo in funzione bellica, ma anche in funzione civile. Anzi, è proprio la sorveglianza e il controllo di ogni gesto, di ogni passo, di ogni fatto del quotidiano a caratterizzare l'attuale forma del regime di dominio e non solo quindi a plasmare di sé le tattiche militari che spersonalizzano la guerra per delegarla ad automatismi di alta precisione, si chiamino droni, missili teleguidati, ordigni a scarto di alcuni centimetri per colpire target predeterminati. E peggio perché si trova a ridosso, senza essere di per sé un target militare, come i presidi sanitari, gli ospedali, strutture urbane, eccetera.
Già, perché la bivalenza civile e militare dei dispositivi tecnologici di sorveglianza e punizione, dalle telecamere ai microchip, dai satelliti agli apparecchi biometrici, sfumando in una distinzione che alimenta tuttora in maniera asincronica e nostalgica il diritto internazionale umanitario, restio a prendere atto dell'egemonia orwelliana a livello linguistico, laddove la guerra è umanitaria, l'ordine ferreo è la pace, la dittatura è la democrazia, l'oligarchia è pluralismo, dimostra sostanzialmente la continuità tra controllo e sterminio, segno della ingovernabilità dei popoli, se non al prezzo della cancellazione di aree di riserva estranee all'inquisizione del potere. Più si foraggia l'ideologia dell'individuo che deve cavarsela da solo confidando nei propri valori, nei propri talenti, nei propri meriti, più lo si liquida giornalmente, lo si uccide, lo si controlla, lo si asserve, lo si funzionalizza al sistema. Se la guerra permanente permea ormai endemicamente tante parti della terra senza un'apparente soluzione politica, lo stillicidio quotidiano dei dispositivi di controllo poliziesco miniaturizza la guerra a casa propria, segmentandola in porzioni che si dovrebbero digerire senza difficoltà, tranne in caso di saturazione, quando chiunque si rende conto che tanto in America quanto in Africa, ad esempio, Black Lives Do Not Matter.
Settimo capitaletto, non ce la faremo a leggervelo tutto, ma non vogliamo anticiparvi tutto quello di cui si parlerà questa sera in Corso Palermo 46 con Salvo Vaccaro, che è l'autore di questo articolo che vi stiamo proponendo in anteprima per Libertaria. Fuori dal centro è il titolo del settimo capitolo. Per alcuni anni dopo la fondazione, il settimanale L'Espresso usciva sotto forma di un maxi lenzuolo, come buona parte dei quotidiani degli anni 50 del secolo passato. Un giorno titolò a caratteri cubitali «Capitale corrotta, nazione infetta», e in effetti suonerebbe altrettanto bene anche oggi, ma non intendo riferirmi all'inchiesta della magistratura su Roma Mafia Capitale, bensì alla seconda parte di quel titolo, e non per dedurne che per una intera nazione si rispecchia nella sua capitale, tutt'altro a ben vedere, quanto per interrogarmi sulle risorse morali e sulle virtù civiche che occorre possedere per diventare una cittadinanza partecipativa, impegnata politicamente, disinteressata all'ossessione del possesso, vorace ad ogni costo, informata autonomamente dei fatti che accadono e delle opinioni in merito alla loro genesi di evoluzione, insomma per trasformare il mondo senza prendere il potere e con un potente movimento orizzontale che sale dal basso verso l'alto, la civiltà di una nazione che non sia infetta e corrotta, politicamente, civilmente e non solo moralisticamente, che poco importa a questo livello e di importanza cruciale, a meno di non voler imporre un cambiamento partendo e restando una minoranza agente. Sono le 12:44, l'articolo prosegue ancora, l'urgenza dell'anarchia della quale questo articolo in qualche modo parla e ci rimanda sarà oggetto del dibattito che questa sera ci sarà in corso Palermo 46 nella sede della FAT. Questa puntata di Anarres volge il tema, che non ce l'abbiamo fatta fare una riflessione, ci tenevamo sullo scorso 8 marzo, ma ci torneremo ancora, perché l'8 marzo, come si diceva in piazza la scorsa settimana, è sempre e tutto l'anno. Io ringrazio Emilio per la collaborazione fornita oggi ad Anarres, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come di consueto alle 10:45 per un altro viaggio qui sul pianeta delle utopie concrete. Era arrivato anche un messaggio di PHC che sottolineava l'importanza del demone della religione e del capitale congiunti. Lo ringrazio per il messaggio, non abbandonate le libere frequenze di Blackout, tra pochi istanti ci sarà la seconda edizione del GR curato dalla redazione informativa della radio. Buongiorno a tutti e a tutte.
diventa gioia.